poi questa piccola meditazione che poi è presa dal Vangelo di San Giovanni e anche da questa lettura che abbiamo fatto in questa settimana appunto di Sant'Agostino, il trattato 26, il commento di San Giovanni, nessuno viene a me se non lo attira il Padre, dove Gesù ci fa capire insomma che c'è un'attrazione che è più forte anche di tutti i movimenti del nostro cuore, c'è un'attrazione che passa attraverso le attrazioni anche naturali, però è la vera chiamata dell'uomo, no? Allora io leggo con voi alcuni versetti del Vangelo di San Giovanni, partendo dal versetto 44 del capitolo 6. Gesù rispose loro: non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo abbia attratto e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti e saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha accolto il suo insegnamento viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre, eccetto colui che viene da Dio. Questi ha veduto il Padre. Ecco, questo piccolo... Sappiamo che questi versetti sono inseriti nel discorso sul pane di vita e anche come sfondo hanno l'incredulità e quasi lo scandalo dei giudei di fronte alle parole di Gesù che dice: chi crede alla vita eterna, se mangiate poi la mia carne avrete la vita eterna. E quindi alla fine questo discorso, che è il discorso, diciamo così, in cui Gesù fa come un testamento, insomma lascia alla Chiesa non solamente un messaggio, una parola, ma lascia se stesso e fa capire che se stesso, che c'è bisogno proprio di nutrirsi della parola di Dio, lui è la parola di Dio, e lo capiranno poi durante, penso, l'istituzione dell'Eucaristia, ma ancora dopo ancora di più. Comunque, questo discorso crea uno scandalo, perché? Crea uno scandalo perché tutti quanti... Perché la sapienza di Dio non è la sapienza degli uomini, no? Sappiamo benissimo che i giudei cercano un segno, no? Cercano segni, e i greci cercano la sapienza di questo mondo, no? Dice, però San Paolo dice: Cristo è stoltezza, no? Per questo mondo, ma è sapienza di Dio. Allora Gesù qui, in questo passaggio, si scontra proprio, no, la sapienza di Dio con la sapienza degli uomini, proprio perché Gesù dice che io sono il pane della vita e nessuno può capire questo se non lo attira il Padre. Allora Agostino, no, in quel discorso trattato 46, proprio si domanda com'è possibile, no? D'altra parte dice: non pensare di essere attirato contro la tua volontà. L'anima è attirata anche dall'amore. Quindi che cosa c'era in questi giudei, ma anche nella nostra vita? Perché anche noi facciamo fatica, no, dentro. Siamo attirati da Dio, ma nello stesso tempo siamo attirati anche da qualcos'altro. E questa attrazione del Padre è più profonda dell'attrazione, diciamo così, delle cose che ci attirano giornalmente. Però dove si manifesta questa attrazione del Padre? Io me lo domando anche perché vivo in questo mondo, come voi. No? Prima di dire qualcosa agli uomini di questo mondo bisognerebbe conoscere se stessi, capire come agisce questa attrazione del Padre, no? Quali sono gli organi per sentire questa attrazione del Padre? Agostino, andando avanti, dice: sono i sensi. Anche i sensi, anche lo spirito ha bisogno dei sensi. E i nostri sensi sono colpiti da quello che a loro piace. Dio li ha fatti così in modo tale che siano colpiti, siano attratti da quello che piace a loro. Quindi qui abbiamo varie tipologie, cioè battezzati, consacrati, laici, famiglie, no? Tutti quanti. Che cosa attrae i nostri sensi? Dove si esercita questa attrazione del Padre, no? Veramente. Forse non ci pensiamo e forse non ci si deve pensare troppo, però non si può andare verso Gesù se il Padre non ci attira. E questo potrebbe essere un assioma fondamentale della nostra vita, noi ci crediamo a questo. Però a me crederci solo non basta più, in modo teorico, non mi basta più. Perché se io parlo con una persona devo anche dare ragione della speranza che c'è dentro di me. Il Padre attira tutti gli uomini. Sì, guardate un po' fuori quello che succede. Come attira tutti gli uomini? Che strumenti abbiamo per capire come il Padre attira gli uomini? Ci crediamo tutti. E ancora ci viene in aiuto Sant'Agostino, no? Perché nelle Confessioni Sant'Agostino dice che, parlando della sua vita passata, della vita anche da giovane, diciamo così, dice appunto che mentre lui, nello smarrimento dell'adolescenza e oltre, ogni volta che lui si allontanava da Dio consapevolmente, faceva un gesto che sapeva che andava contro a quello che gli aveva insegnato la madre Monica, consapevolmente mi allontanavo da Dio, con dispiacere evidentemente, però consapevolmente, inconsapevolmente, quindi in maniera inconsapevole, Dio mi attirava a sé. La vita della grazia, quindi, per Agostino, non si era spezzata neppure quando consapevolmente lui, consapevolmente, si allontanava da Dio. In quel momento non pensava a tutto questo, ma poi dopo riconosce che misteriosamente Dio lo avvicinava a sé anche attraverso l'esperienza del peccato. Allora, a me sembra tanto bello questo qui, anche se è un mistero profondo. Perché? Questo mi aiuta a capire un pochettino, guardando quello che è successo a me, succede a noi, penso, anche noi, aiutati da Sant'Agostino, possiamo capire che cosa sta succedendo a questo mondo qui. Che cosa sta succedendo anche ai ragazzi della vostra età, che magari consapevolmente pensano che Dio non è più importante e quindi tagliano con questa tradizione. Ma se è vero, e mi faccio riferimento appunto a quello che è un punto fermo della nostra fede, no? Il Vangelo di San Giovanni, no? Nessuno può arrivare a Gesù se il Padre non lo attira, ma il Padre, ci ha detto Gesù stesso, il Padre vuole che tutti gli uomini si salvano, lettera a Timoteo, è un altro assioma, il Padre vuole che tutti gli uomini si salvano. Questo penso che lo capiamo anche senza un grande sforzo di fede, perché come mai il Padre si innamora di me e basta? Com'è possibile che non senta lo stesso amore per tutti? Anzi, il Vangelo ci fa anche capire che misteriosamente lui è attratto di più dai peccatori. Un di più che non è un di più quantitativo, ma è un di più, cioè lui è attratto dai peccatori. Quindi dove sta il Padre? Dove sta esercitando tutta la sua attrazione in questo momento? Dove sta esercitando la sua attrazione? Io, secondo me, ci ha sciolti da un compito che avevamo noi, per esempio, cristiani, religiosi. In questo momento ci ha sciolti, cioè non abbiamo più il compito di essere i primi e i migliori, ma ci ha dato un altro compito, quello di sentire lo stesso, quello che sente il Padre. Gesù ci sta dicendo che per conoscere questo mondo bisogna avere la stessa passione che ha il Padre, che attira i lontani. Perché se è Lui che attira, no, quindi non è, è il Padre che attira. E questa passione del Padre che noi abbiamo visto nel Figlio, e vediamo nel Figlio, però è la passione del Padre. Il Padre ama tutti gli uomini, vuole che tutti si salvino. E perciò in questo momento qui, secondo me, anche sia come noi religiosi, ma come laici, cioè siamo, è un cambiamento grande, anche dentro la Chiesa, perché è come se fossimo liberati da certi pesi religiosi per assumere degli altri che sono quelli appunto dell'apertura del cuore, perché se non si fa così è inevitabile che noi ci chiudiamo e cominciamo a sentire loro sono peccatori e noi siamo nel giusto, e inizia quel meccanismo che è una dialettica conosciutissima nella Chiesa, no? Condannata fin dai primi secoli, dove ci sono i peccatori e i santi, e naturalmente chi si sente santo esclude gli altri. Invece in questo momento, secondo me, è proprio ribaltata la situazione, perché noi siamo in un mondo che apparentemente si allontana da Dio esplicitamente, ne fa, lo teorizza pure. Anzi, siamo andati oltre la teoricizzazione dell'ateismo, siamo oltre. Però siamo in un mondo, appunto, come nella terra di Canaan, dove ci sono i grossi frutti, belli, prelibati agli occhi, dove il popolo di Israele si è perso. Quindi è un mondo che esalta tutte le cose naturali, tutte le cose, e quindi ritorna anche attuale questa lettura che fa Agostino, no? Ciascuno è attratto dal proprio piacere, attratto, i sensi vanno verso il loro piacere. Bisogna demonizzare i sensi? No, perché anche noi, per esempio, che siamo in un mondo religioso, che siamo consacrati, in ogni caso viviamo l'esperienza di Dio attraverso i sensi, e la fatica è appunto quella di purificarli, quella di non appesantirsi di quelle cose che i sensi a cui sono attirati, no? Però secondo me questo linguaggio qui del mondo può aiutare anche noi un pochettino. Innanzitutto ci dobbiamo ritrovare, respiriamo tutti la stessa aria, tutti quanti respiriamo la stessa aria di questo mondo. Quindi è un mondo che, per esempio, adesso non va, a cui non si fa più riferimento ai dogmi, ce ne sono altri, ma questo essere attirati dal Padre, altro che, se è importante. E allora io penso che per me è importante capire se c'è un punto di incontro anche con questo mondo, con questa attrattiva, se questo che loro sentono attraverso i sensi può diventare un trampolino di lancio anche, no? Non ci dimentichiamo che, lo sappiamo benissimo, che Agostino, l'ultimo grande combattimento è stato proprio qui, perché lui ha cercato, si sentiva che la verità era in Dio, altro che se lo sentiva, però la verità non faceva ancora forza su di lui, presa, per quale motivo? Perché lui non riusciva a liberarsi da questa morsa dei sensi che lo avevano portato ad ammirare la creazione, le cose belle di questo mondo, però non ce la faceva da solo a vivere proprio questo slancio verso Dio, verso la pienezza della verità, no? E per me anche a noi siamo riportati, Dio ci sta riportando a rivivere questa esperienza per capire anche l'uomo d'oggi, capire qual è la difficoltà, e poi con l'aiuto della grazia ascendere, cioè ringraziare il Signore per le cose belle che abbiamo, ma nello stesso tempo però saper vivere questa esperienza qui in questo mondo con un cuore libero. Ieri sera, passando qui 10 minuti con Domenico, proprio si vedeva un abbruttimento, diciamo così, dell'esperienza umana, no? Ma tutto questo che cos'è? È un allontanarsi da Dio? Oppure è anche una forma esplicita in cui Dio sta dicendo che non c'è gioia se ci si allontana da Lui? Ecco, e mi sembra che noi, appunto, abbiamo bisogno in questo momento di riprendere in mano alcune espressioni anche di Sant'Agostino, che significa essere attratti dal piacere. Cerca la gioia nel Signore ed Egli ti esaudirà i desideri del tuo cuore. Cioè, noi dobbiamo godere di quello che abbiamo scelto, ma per godere di quello che abbiamo scelto bisogna che i sensi siano coinvolti pienamente. Quindi io qui vedo il punto di contatto con questo mondo, vogliono tutti godere nei sensi, ma anche noi dobbiamo godere nei sensi, ma in che modo? C'è un punto di contatto. Anche a me deve diventare piacevole quello che faccio, quello che ho scelto, capite? Non è solamente un laccio, un cappio che mi ha messo il Signore per non peccare, ma è anche una consapevolezza che se io sono legato a Lui ho la capacità di godere nei sensi in maniera retta. E quindi è una grande sfida per noi, perché se noi rimaniamo fuori da questo mondo, se noi rimaniamo fuori, possiamo pensare che il mondo si sbaglia, che tutti sbagliano, però tu rimani nella tua certezza, isolato da tutti. E non so se Gesù avrebbe scelto questo. E quindi andare incontro invece a questo mondo, come Dio ci chiama, mi sembra, significa riconoscere il loro linguaggio, saperci dialogare, non aver paura. E quindi imparare anche a godere di quello che il Signore ci dà, dell'incontro con gli uomini, con le donne di questo mondo qui. Nessuno viene a me, dice Gesù, se non è attirato dal Padre. Quindi il Padre sta lavorando molto. Gesù dice che opera sempre, anche adesso sta operando. Sta operando con questa confusione, anche con questo coinvolgimento di razze umane. Ognuno porta la sua ricchezza, ci incontriamo nelle città, siamo di culture, religioni diverse. Quindi qual è il linguaggio adatto quando ci sono tutte queste culture così diverse? È un linguaggio che ci allontana dagli altri? Oppure è un linguaggio... Io penso che proprio questo linguaggio qui, questa attrazione, bisogna capire come Dio attrae tutti i popoli e quali sono gli organi, qual è la sensibilità che noi possiamo avere insieme con questi uomini, con queste donne. Come il Padre attira l'uomo e quindi come mi invita anche a me, no, a dialogare con loro. Per me è importantissimo questo qui. Allora, anche un po' quello che... Anch'io sono stato molto sorpreso da questo pontefice i primi mesi, perché mi sembrava che era una forzatura, forse non conosce la cultura europea, e forse è vero che non la conosce ancora, però quello che dice è davvero profondo, cioè davvero richiede un cambiamento del cuore, perché lui in questo momento si mette dalla parte di chi attira, cioè lui vuole attirare, è il Padre che attira, il Padre desidera che tutti gli uomini si salvino. Come li attira il Padre secondo voi? Come farebbe una madre a attirare 10 figli? Ma gli dice a tutti quanti, fai questo, se non... Se attira 10 figli, è chiaro che 8 o 7 non l'ascoltano. Ma è chiaro che la mamma non accetta di veder persi i 7 figli. Continua ad attirarli. Come fa ad attirarli? Se quelli non ascoltano. Fa come faceva Santa Monica con Sant'Agostino, quando Sant'Agostino... aveva i 5 minuti, lo lasciava fare, poi quando lei sapeva come parlare al figlio, sapeva anche come riprenderlo. Quindi io penso che il Padre fa così anche con tutti i suoi figli, innanzitutto ci attira, innanzitutto ci ha messi dentro questo grande calderone a tutti quanti, ci ha dato un grande compito adesso, quello di vivere insieme con tutti i popoli, con tutte le religioni, è un grande compito, al di là adesso dei discorsi sindacali, sociali, politici. Il fatto che noi stiamo gomito a gomito con persone che non sanno niente di Gesù, gomito a gomito, questo per me non è un fatto superficiale, questo mi cambia la vita, a me che sono nato nel cristianesimo me la cambia, perché mi obbliga a sentire qual è la forza di attrazione di questo Padre. Io devo riconoscerla e devo riconoscerla che attira me, ma che sa attirare anche gli altri, perché questo è un compito della fede, un esercizio della fede. Bisogna dare ragione alla speranza che è dentro di noi. Io non posso scrollarmi le spalle se vedo che 8 persone su 10 sono di un'altra cultura da quella in cui io sono cresciuto, cultura religiosa. Io non posso scrollarmi le spalle, perché si indebolisce sempre di più la mia fede se faccio così, e non posso illudermi che se io mi metto dentro una roccaforte intellettuale cristiana, io non posso illudermi, pensare che quella è la salvezza. Sarebbe una grande illusione questa, no? Sapete benissimo adesso, no, anche tutte le lotte, tutte le diatribe che ci sono su internet, sul papà, su questo papa, non papa, i gruppi ortodossi che nascono, che denunciano quelli che non sarebbero ortodossi, eccetera, eccetera. Sapete qual è la lotta in questo momento dentro la Chiesa, no? Non è, è qualcosa di profondo. Ma secondo me, se ci fermiamo solamente alla lotta, non andiamo invece a verificare che cosa sta accadendo. Se Agostino dice che consapevolmente, mentre si allontanava da Dio, Dio lo avvicinava a lui, questa capacità, questa forza di Dio, è attuale, sì o no, anche adesso? Può Dio far questo che ha fatto in Agostino con tutti gli uomini? Può farlo? San Paolo dice che la ricapitolazione finale vedrà anche Israele, no? Convertito. Quando dice che quando Israele si convertirà, finirà il mondo. Dio ha racchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. ha racchiuso tutti i popoli nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia. È una parola che in questo momento dovremmo averla davanti agli occhi, no? Invece di farci prendere, dico per primo, io forse voi non vi fate prendere lo scoraggiamento, invece di farci prendere lo scoraggiamento, dovremmo leggere questa misteriosa volontà di Dio, del Padre, che per usare a tutti misericordia, chiude a tutti nella disobbedienza. Cioè, usa un linguaggio stranissimo. E quindi sono proprio i sensi che alla fine denunciano a se stessi che non sono sufficienti, perché c'è una grande tristezza solamente affidandosi al mondo dei sensi naturali. Lo vediamo benissimo, ma anche le arti oggi girano attorno a se stesse, cioè denunciano un qualcosa che non c'è più, rigirano tutte attorno a se stesse, la filosofia, che è noiosissima adesso, perché parla sempre di se stessa e basta, per forza, perché siamo chiusi dentro una stanza, stiamo chiusi dentro una stanza e diciamo sempre le stesse cose. Però tutto questo non è forse quella preparazione di Dio a un grande capovolgimento? Cioè Dio non ci fa... Allora, io potrei leggere questo e dire: mannaggia, sono nato in un momento peggiore, adesso mi devo mettere a questa parte e denunciare tutti perché non sono credenti, bestemmiatori, sono tutti bestemmiatori. Questa è una posizione che nella Chiesa, io come sacerdote, anche voi potreste avere. Ognuno si allea col gruppo, col movimento che ha più le idee chiare e dice queste cose qui. È una cosa santa. Anche questa è una cosa santa, si può fare nella Chiesa. Ma provate un po' voi invece ad assumere le viscere del Padre, provate un po' a mettervi da parte del Padre. Provatevi a mettere dalle parti del Padre di tutti i popoli, che ama tutti i figli nella stessa maniera. Che atteggiamento ci comunica il Padre, secondo voi? Ti fa contorcere le viscere, no? Perché lui ha le viscere che si contorcono. Ha un amore proprio come quello della madre, il padre. Vedi questi figli, non vuole abusare, non vuole piegare la loro libertà. Perché se piega la loro libertà, questi figli non ritornano per amore, ma ritornano per la violenza che lui ha usato su di loro. E quindi devi convincerli con l'amore, devi attrarli con l'amore. Che linguaggio usa questo padre? Quello dei sensi, certo, purificato, certo. Come ha fatto con Agostino. E questo è, io penso che per me è un grande cambiamento in questo momento della vita. E capisco anche che mi porta a rivisitare anche tutte le sicurezze che io ho assunto coscientemente, forse con meno maturità di adesso, però tutte le mie sicurezze io non le rinnego, ma devo rivivere alla luce di questa instabilità che c'è anche attorno a me, di questo mondo che si è rovesciato in qualche maniera. Devo rivisitarle, e devo rivisitarle ascoltando anche il grido dei poveri, il grido di quelli che incontro. Il Padre vuole che tutti gli uomini siano salvi. Il desiderio del Padre è che tutti si salvino, come quello di una madre, che tutti si salvino. Per questo il Padre non dice, per questo il Papa è andato a piangere lì a Pantelleria, dove era, quando è andato, che non ha voluto poi nemmeno i vescovi, è andato da solo, voglio andare a piangere quelli che, per cui nessuno piange, come se fosse lui il padre e la madre, no, di quei figli. Potrebbe sembrare un atto plateale, però provate a pensare veramente, se Papa Francesco sente veramente queste viscere del padre, quando vede i figli, certo, dice, ma dovrebbe pensare ai consacrati, ai sacerdoti, poi ai cristiani, poi agli altri. Sono uguali davanti al Padre. Tutti siamo uguali. Abbiamo la stessa dignità. Allora che ruolo abbiamo noi cristiani, che siamo stati chiamati per illuminare il mondo? Io penso che in questo momento, sia consacrati, non è la stessa cosa, io penso che in questo momento, proprio noi che siamo stati i primi, dovremmo godere di un sano anonimato. Cioè, sapere stare dietro, come il Padre è stato dietro, ha mandato avanti il Figlio, ha mandato avanti lo Spirito. Il Padre ha aspettato. E pensate che aspettare il padre, mandare avanti il figlio, lo spirito, è l'atteggiamento di una profonda passione. Noi, che siamo stati chiamati i primi, oggi non dobbiamo più fare i primi, cioè nel senso, ma dobbiamo avere passione. Credo che la Chiesa deve avere passione, passione, saper patire, ascoltare, attrarre, lasciare aperto il cuore. Questo è un atteggiamento che costa di più adesso per noi. Avere fiducia. Avere fiducia e dare fiducia. E sapere che misteriosamente il Padre sta attirando tutti a sé e te lo sta dicendo anche a te. Penso che questo lo viviamo un po' tutti, no? Perché non solo i religiosi, ma lo vivono un po' tutti questo momento anche. Perché qualche volta può capitare, io lo sento, che c'è un po' di sfiducia. C'è un po' di sfiducia e si cerca il cristianesimo perfetto, puro, si cercano le isole pure, però durano tutte poco queste isole in questo momento. E penso che durano poco perché il Padre vuole che noi diventiamo di carne, che lo Spirito si incarna, che noi impariamo ad amare in questo momento. E allora penso che anche tutte queste, la vita religiosa, oppure ha bisogno di confrontarsi con il cuore del Padre. E saper morire aspettando. Aspettando, con fiducia. Benedicendo i figli e non condannandoli. E anche riconoscere che il linguaggio, l'unico linguaggio che conosce questo mondo, è anche l'unico linguaggio che si può aprire a Dio. Non c'è un altro linguaggio per arrivare a Dio. È questo linguaggio che si apre a Dio per grazia di Dio. Per grazia di Dio. Quindi il travaglio di Agostino, no, che è arrivato a invidiare un ubriaco che gioiva del bicchiere di vino che lo faceva star bene, però lui l'ha voluto scrivere dentro le confessioni per dire che in ogni caso lui è stato aiutato anche da quella immagine, per dire che nessuno arriva a Dio se non passa attraverso i sensi. Non si può fare un volo, ci si deve passare lì, e questa è una crocifissione. Certo, in questo momento certo. Allora noi troviamo linguaggi diversi, no? Alcuni ci scandalizzano, però che cosa c'è dentro questi linguaggi diversi che ci possono scandalizzare? C'è lo stesso un grande anelito, un grande desiderio, che ritorna a quel primo assioma. Che cosa sa, che cosa sente un bambino quando succhia il latte della madre? Poco, non sente niente, ha un istinto. Però in quell'istinto già c'è tanto. E poi questi istinti nella vita nostra cambiano continuamente, ma penso che attraverso queste cose noi possiamo ritornare a quel Dio che ama tutti, quel Dio che ama tutti, quel Dio che non condanna. Quindi per me è una lettura di grande, anche di grande attualità, sia questa di Agostino e soprattutto il Vangelo, che dice: nessuno viene a me se non lo attira il Padre. Quindi nessuno può riconoscere Gesù se non lo attira il Padre. E d'altra parte è vero anche che nessuno può andare al Padre se non attraverso Gesù. Ma questo, diciamo così, è un atto secondo. L'atto umano, l'atto più, è quello che nessuno arriva a Gesù se non lo attira il Padre. E questo è un linguaggio che afferisce a tutte le religioni, a tutte le culture, è il primo linguaggio. Al principio era così, cioè il Padre attira tutti. E per questo ci manda il Figlio. Il figlio però non è una clava. Il Figlio non è una clava. Il Figlio non ci consente a noi cristiani, il Figlio non ci consente di condannare, non ci consente di strappare la zizzania. Non ce lo consente. Il Figlio non ce lo consente. Non possiamo strappare la zizzania. Non possiamo determinare quello che ci piace da quello che non ci piace. Diciamo che dopo l'Ottocento, così, dopo, ma anche prima, il mondo è diverso, è molto diverso. Quindi adesso noi non possiamo chiuderci dentro queste sicurezze, e invece Dio ci sta portando dentro un mondo dove si è rimescolato tutto. Si è rimescolato tutto. E questo fatto qui, secondo me, se accolto, ringiovanisce la tua vita. Se accolto, ringiovanisce la tua vita. Come d'altra parte, quando una coppia, dopo tanto, arriva un figlio, subito fa un macello il figlio, poi dopo il figlio ringiovanisce la vita degli sposi. Però cosa fa il figlio nella vita di due persone che sono sposate? Il figlio rimette tutto in discussione. I piani, i progetti, quello che mi piacerebbe fare, li azzera, e alla fine i genitori devono riformulare la loro vita su quel figlio lì. Devono rivedere la loro vita, riformularla sul figlio, perché il figlio ha diritto su di loro. E così questa confusione che noi abbiamo davanti a noi, di popolo, di gente, dobbiamo ammaestrarli noi, oppure anche loro possono ammaestrarci? Io penso che anche loro possono ammaestrarci. Io penso che c'è qualcosa da imparare. Come loro, per esempio, cioè ogni popolo, ogni cultura ci può insegnare qualcosa. Ci può insegnare a essere più uomini, più donne, ci può insegnare a avere meno sicurezze sclerotiche, ci può insegnare a sentire e percepire le cose. Questo senza svendere il nostro cristianesimo, ma in fondo cosa ha fatto Gesù? Gesù ha dato un nome a questo desiderio che tutti gli uomini hanno nel cuore. Ha dato un nome a questo desiderio. Venite a me, voi tutti affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò. Vedete come sono coinvolti i sensi? Venite a me. Non ha detto, quando vi sarete purificati, io vi parlerò del Dio vivo e vero. Ma ha detto, venite a me. Anche alla Samaritana non ha presentato il messaggio del Padre prescindendo dai sensi. Si è messo lì sul pozzo e ha detto, dammi da bere. Quindi il primo linguaggio, quello che può scombinarci, è proprio quello che ha usato Gesù. Dammi da bere, non ha esercitato un potere autoritario. Adesso ti insegno la verità. Al massimo ha detto, io sono la verità, ma io di carne. Infatti lui è diventato l'acqua viva per quella samaritana, ma l'acqua viva, e quindi afferisce ai sensi di quella donna. Quindi io parlo così, per me è così, io la sento così. Io credo che questo linguaggio di Gesù adesso per me è attuale. Come posso entrare? Come ha fatto il Signore a stare allo stesso livello della Samaritana? Allo stesso livello, gli ha parlato allo stesso livello. Non è che è più alto, perché Agostino dice che l'amore non sta tra due livelli diversi. Se tu fai dell'elemosina, quello non è amore, perché tu sei più in alto. Se tu allunghi la mano per dare qualcosa, quello non è ancora l'amore cristiano. Perché per essere amore devi stare allo stesso livello. E Gesù si è spogliato da ricco che era, si è fatto povero. Perché se lui era sicuro di essere con tutti, lui non ha rinunciato ai privilegi, ma non ne ha goduto, si è spogliato. E quindi anche lui ha fatto un'opera grande, capite? L'abbassamento è iniziato quando lui ha deciso di essere allo stesso livello degli altri. Che non è una forma di marxismo o di socialismo così, ma è veramente l'amore di Dio, vuole stare accanto agli altri. Quindi usa quel linguaggio dei sensi, evidentemente lo usa nel modo retto. Però guardate che lui ha incontrato gli uomini lì, anche a Zaccheo. Che gli ha fatto? Gli aveva fatto subito una romanzina? No, anche a Zaccheo prima si è lasciato guardare, poi ha detto, vengo a casa tua, scendi, che voglio venire a casa tua. Questo è il linguaggio dei sensi, ha incontrato l'uomo. Non gli ha detto subito, quando Zaccheo, guardate, no, chissà quanto è difficile parlare con le culture straniere, Sarà anche difficile parlare con i musulmani, sarà anche sì, mi rendo conto, sarà difficile parlare con le altre religioni, mi rendo conto, non voglio essere idealista, ma ci abbiamo mai provato a fare quello che ha fatto Gesù? Voglio venire a casa tua. E che succederà? Voglio venire a casa tua, quindi dall'altra parte cosa avrà sentito Zaccheo? Avrà sentito che il suo essere diverso, peccatore, sapeva coscientemente di fare cose che non doveva fare, non era un ostacolo per quell'uomo lì. Non era un ostacolo. Dio non ha paura delle nostre paure, delle nostre schifezze. E Dio si avvicina. E questo dà una grande gioia alla persona che... Dà a chi una grande gioia? All'uomo, direbbe San Paolo, che vive sotto il peso della colpa. Ma in Cristo Gesù siamo liberati dal peso e dalla schiavitù delle colpe. Perché guardate che chi commette il male non è vero che non sa che commette il male. E vive sotto il peso della colpa. Ora, se questo peso ti viene detto da una persona concreta, guarda che per me non sei un ostacolo, cioè io ti vengo incontro, vengo a casa tua. E questo significa che la verità, lo spirito si avvicina alla carne. Cioè che allora è questo linguaggio qui, per me, che adesso si fa sempre più urgente anche, saper parlare, saper stare. Poi uno potrebbe obiettare, ah ma sì, tu credi che queste persone poi fanno quello che tu gli dici. Ma non è questo lo scopo. Non è che dobbiamo per forza portare tutti dentro i nostri movimenti. Però vedete, questo è un cambiamento di prospettive, perché fino a un po' di tempo fa era questa la prospettiva, che tutti devono venire dentro i nostri movimenti, dentro la nostra Chiesa. Ma qual è la Chiesa? Dov'è la Chiesa? Ecco, che cosa sta accadendo anche adesso, no? Nelle Chiese sono vuote, fuori è pieno di gente. Ma la Chiesa? Sì, c'è la Chiesa ufficiale, lo so, ma la Chiesa è anche quella che si identifica con questa grande attrattiva dal Padre. La Chiesa del Padre è la Chiesa, l'Ecclesia, è il Padre che attira tutti gli uomini. Quindi la Chiesa dovrebbe lasciarsi, si lascia informare anche da questa attrattiva del Padre. No, Agostino dice, dammi uno che ama e capisce quello che dico, no? Quindi, in questo momento... In questo momento la Chiesa, sembra che la Chiesa visibile non si veda più, ma la Chiesa invisibile sta facendo un grande lavoro, sta intrecciando tanti popoli, tante nazioni, cioè forse dobbiamo lavorare più di speranza in questo momento, no? La speranza però è la virtù teologale più difficile forse da vivere. Perché è quella che ti tiene in tensione, ti lascia in tensione. Quindi noi siamo in tensione tra i ricordi di un passato che inevitabilmente non tornerà più e un futuro che nessuno conosce se non Dio. E la certezza, la speranza è ancorata all'amore di Dio crocifisso. Ma l'amore di Dio crocifisso, visto che è rimasto questo, è confessionale? Cioè, è confessionale nel senso agisce perché si ritrova dentro una confessione? Io faccio delle domande, è la mia fede, non vivo, faccio le domande e le dico, ma anche per me è una domanda. È confessionale? Certo che io l'ho conosciuto attraverso la Chiesa, ho conosciuto i sacerdoti, ho conosciuto il catechismo, l'ordine. Ma visto che adesso rimane questo amore di Dio crocifisso, è confessionale? In ogni caso attira. A 360 gradi attira. Perché è un amore nudo, disarmato, un amore che non condanna. Attira. E allora... Ecco, poi magari possiamo parlarne un pochettino, io mi fermerei qui, no? Per dire che qualche volta mi sembra anche fare quel percorso che ha fatto Sant'Agostino così doloroso, fa bene, si può fare anche dopo la conversione quel passaggio lì, cioè Dio te lo fa rifare quel passaggio lì, no? Ti fa rivivere un pochettino il travaglio anche. Penso ai genitori che hanno dei figli, per esempio, che a 14, 16, 17 anni dicono non vogliamo più fare questa, viviamo in maniera diversa. Allora che cos'è che attira questi figli ancora quando i figli non vogliono più saperne niente? E come io posso rimanere saldo nella speranza, no? Oppure noi religiosi che vediamo magari un futuro incerto perché non entra nessuno da tanti anni, come rimango attivo nella speranza? Ma come posso, cioè la mia speranza anche religiosa è quello di vedere che tutto il convento si riempie, oppure anche, oppure questo, o che vedere questo amore del Padre che attira tutti attraverso Gesù. Io penso che c'è un passaggio che Dio ci sta facendo fare a tutti, ma anche voi ragazzi, perché anche voi siete dentro questa situazione in cui avete campo libero su quello che vi piace, potete fare tutto, quindi quello che vi piace vi attira quello che vi piace. Ma quello che vi piace nello stesso tempo vi crea dentro una tensione, perché spesso lascia l'amaro in bocca. Noi che abbiamo fatto questa scelta, teoricamente sappiamo quello che è buono, però a volte lottiamo dentro perché quello che sappiamo che è buono non ci piace. Quindi vedete, voi fate una lotta, noi ne facciamo un'altra. Voi siete crocifissi senza saperlo, noi siamo crocifissi perché ci siamo. Quindi questa battaglia non è mai terminata. Alla fine cos'è che pacifica? Cos'è che ci fa stare in pace? Quello che dicevamo oggi, penso a lettura breve, è l'amore di Dio, crocifisso, per te. Che cos'è la pace tra di noi? È credere che siamo stati amati, che siamo amati. Ma se questo allora vale per me, perché non può valere per quelli che non sono anche cristiani? Questo amore che li ama così tanto, certo non lo sanno, però sono attratti, Padre attrae. Ecco. Io mi fermo qui, ecco, spero di non avervi confuso.